Radio Arte, un caro saluto a tutti. Prendiamo la linea da studio dopo questa pausa ad effetto, diranno i nostri radioascoltatori, per un grande ritorno. Schiaparelli Dalì, rubrica ideata e condotta da Aldo Premoli, che salutiamo. Ciao Aldo, ben trovato e ben tornato a Radio Arte.
Buonasera, siamo qua. Dovremmo parlare, visto che l'abbiamo annunciato, di come i potentati della moda, quelli grandi brand, sono diventati sempre più influenti nel mondo dell'arte contemporanea. Per cui, perfetto, no? Schiaparelli è da lì, siamo allineatissimi.
Assolutamente.
Io pensavo, come al solito, di farlo con un po' di provocatoria, ma non per essere cattivi, ma giusto per essere vivi, ecco, verve su quanto, che poi li elenchiamo tutti e vediamo cosa stanno facendo, perché è impressionante la cosa. Volevo essere un po' provocatorio su come si muovono questi gruppi potentissimi, potentissimi per fatturato e per quanto sono conosciuti, perché poi sono nomi, non so, che adesso li facciamo tutti, li mettiamo in fila. Come si muovono, però, nel frattempo, da quando abbiamo programmato questa trasmissione, che non è tantissimo tempo fa, sarà un mesetto, giusto, che abbiamo detto, facciamo una trasmissione su questo. Ad oggi, siccome ormai tutto si muove con una velocità, a me, per me sorprendente, non ero abituato a come evolvono così velocemente le cose. E devo dire che la mia verve polemica nei confronti dei grandi brand che intervengono in maniera fortissima nel mondo dell'arte, in particolare dell'arte contemporanea, ma comunque dell'arte, si è un po' smorzata, nel senso che quello che vedo fare dal pubblico, in particolare nel nostro paese, in confronto a quello che fanno questi brand nel mondo, ma anche solo in Italia, è veramente una cosa che mi fa cadere le braccia, nel senso che a questo punto dico, meno male che ci sono i brand della moda che intervengono nel mondo dell'arte contemporanea. Una volta non l'avrei detto in questa maniera, ma come ho detto prima, uno si fa, come dire, si rende conto di quello che sta succedendo, le cose evolvono e quindi da come avevo pensato questa chiacchierata che facciamo a come la faremo, beh, le cose sono un po' cambiate. Per esempio, partiamo da un esempio pratico, perché poi, come voi sapete, io non sono un critico d'arte, non sono un filosofo dell'arte, sono un cronista, cioè sono una persona che si muove nel mondo dei brand moda e nel mondo dell'arte contemporanea con curiosità e con attenzione, ma non senza pretese di avere come dire, delle opinioni assolute. Allora, questa mattina, per esempio, all'osservatorio, che è una delle sedi che il brand Prada ha e riserva al mondo dell'arte contemporanea e non, e le altre sedi sono. Intanto facciamo questo breve esercizio. Allora, a Milano, come sai, c'è la Fondazione Prada. Vabbè. La Fondazione Prada è molti lo sapranno, ma io faccio velocemente un riassunto, è un ex opificio, credo fosse una distilleria, che i Prada hanno preso, hanno sistemato e poi l'hanno implementato in maniera impressionante, nel senso che non è uno spazio nato per essere uno spazio espositivo, ma gli interventi architettonici molto importanti di sviluppo di quello spazio che sta in un luogo che un tempo era un luogo di estrema periferia della città, cioè un posto dove proprio non ci andava nessuno, e che adesso invece è diventato un posto fichissimo dove si sta muovendo anche l'immobiliare in una maniera pazzesca, nel senso che di fianco alla Fondazione Prada sono sorti, grazie a questa attività dei Prada, altri stabili, nuovissimi, e addirittura davanti alla Fondazione Prada, in un'area semi-abbandonata, e c'è in movimento, non so bene cosa stanno facendo, ma un cantiere enorme. Quindi c'è uno sviluppo immobiliare impressionante, che non è, come dire, gestito da il marchio Prada, ma è sicuramente dovuto a loro, hanno cominciato a muoversi in quell'ambito. Poi Prada ha in Galleria Vittorio Emanuele un spazio molto più piccolo. In Galleria Vittorio Emanuele non si costruirebbe niente, cioè vincolato, per cui c'è uno spazio molto più piccolo, poco distante dalla boutique storica dove Prada è sempre esistito, che si chiama L'Osservatorio, dove invece lo spazio è riservato a cose come quella che adesso vi vado a raccontare, che ho visto questa mattina, c'è la presentazione stampa, non l'ho ancora vista nessuno perché da domani è aperto, più dedicato, diciamo, a sperimentazione di nuovi linguaggi, è un grosso intreccio con la tecnologia. Infatti, questa mostra, che si chiama Calculating Empires, è una mostra, qualcuno dice, è una mostra sull'intelligenza artificiale. Non è proprio così. È una mostra dove i due artisti curatori, che sono Kate Crawford e Vladan Joler, hanno messo in piedi una serie di mappe che vanno dal 1500, sono proprio mappe, cioè una mostra di mappe, non ci sono solo le mappe, ma le due opere importanti sono mappe che vanno dal 1500, che parlano dello sviluppo della tecnologia e di conseguenza della politica e del potere a partire dal 1500 per arrivare ad oggi. E naturalmente l'oggi è il discorso sull'intelligenza artificiale. Come tutti sappiamo, non si parla d'altro. Io stesso sto facendo una mostra che ho insieme a un artista che si chiama Deborah Hirsch, programmato da mesi, dove c'è questo discorso dell'intelligenza artificiale, e mica lo sapevo che la seconda metà del 2023 non si sarebbe parlato d'altro, no? E in questi giorni poi c'è stata la vicenda di OpenAI con il CEO che è stato licenziato, assunto, riassunto. Dietro c'è Microsoft, miliardi, insomma. Sembra essere il vocabolo che definisce il decennio. Detto questo, torniamo a noi altri. Fondazione Prada fa una mostra che ho visto quest'oggi, appunto, che non so se possiamo chiamarla una mostra d'arte. Loro si definiscono degli artisti curatori. È una mostra sulla tecnologia con due riferimenti, diciamo, all'arte. Uno agli IMSS, a questa mostra che fecero gli IMSS negli anni 60, che si chiamava Mathematics, e un altro, ecco, adesso non mi viene più il nome, a questo, magari tu mi aiuti, questo critico tedesco che fece questo Atlas, che negli anni 20 invece, che non completò mai, che è a quanto pare, io non l'ho mai preso in mano, un'opera che non è riuscito a completare, in cui metteva insieme dalla preistoria ad oggi una serie di immagini d'arte, lui era un critico d'arte, intrecciandole e comparandole. Ecco, questi sono i due grandi riferimenti a cui guardano questi curatori. Quando io mi imbatto in una mostra di questo tipo, in un'esposizione di questo tipo, che è un'ammazzata tremenda, nel senso che ti arrivano addosso una quantità di informazioni, di dati, di ragionamenti, che fanno paura, veramente intimoriscono. E però poi quando parli con i curatori ti dicono: noi abbiamo fatto questo lavoro, ci abbiamo messo 4 anni e lo mettiamo a disposizione. Su, per esempio, ecco una cosa interessante. Tu sai che cos'è Amazon Echo? Tu lo sai?
Immagino una roba su Amazon e l'ecologia, non lo so, Aldo,
No,
veramente
Amazon
no.
Echo è quella roba che ci abbiamo in tanti in casa, dai, Alexa, quelle robe lì, quei
Ah, quello
dispositivi.
si chiama Echo.
Se tu vai su Amazon e lo compri, c'è scritto Echo.
Ho
Io ho
capito.
comprato che si chiamava Alexa, però insomma è quel dispositivo.
E io ero rimasta ad Alexa, evidentemente.
Ma se vai su una piattaforma per comprare, beh, Amazon Echo lavora con l'intelligenza artificiale, perché poi dietro a questo nome, intelligenza artificiale, ci sono tante cose. E loro hanno fatto una ricerca su Amazon in particolare, su come utilizza l'intelligenza artificiale. Adesso qui non vi voglio raccontare, non voglio perdere troppo tempo su questa cosa, però ecco, una mostra veramente difficile, che ti scarica addosso una quantità di informazioni e poi i curatori ti dicono: io ti do queste informazioni, poi a te, cioè pensaci, cerca di capire dove stiamo andando, eccetera, eccetera. Cioè non ti danno nessuna soluzione, anche se devo dire che quello che ho intuito è che loro sono abbastanza imbestialiti su questa cosa qua, però non te la danno la soluzione. Ecco, e poi però invece vedo la mostra di cui il nostro governo in questo momento si è fatto promotore, che è quella su Tolkien alla Galleria Nazionale di Roma. Allora, Tolkien non è che mi risulti un artista. Non mi risulta abbia mai dipinto, scolpito o fatto performance di nessun tipo. E è l'ispiratore, è sicuramente uno scrittore importante, peraltro è inglese, mentre il nostro governo dice che bisogna stare a fare le cose con gli italiani, però la Meloni ha voluto Tolkien, allora io mi sono chiesto: ma perché? Tolkien ha ispirato negli anni 70 i campi Hobbit, quelli dell'estrema destra, del movimento sociale, che volevano fare delle controwusto, cose di questo tipo. Allora io dico: ma se il pubblico, nella persona del capo del governo attuale, impone alla Galleria Nazionale di Roma una mostra su Tolkien che è inglese, a me che sia inglese non interessa niente, ma a loro dovrebbe interessare, visto quello che dicono, ed è uno scrittore. Ma meno male che c'è Prada. Ma è possibile che si fanno solo mostre guardando indietro, mostre che dovrebbero essere dedicate al contemporaneo? È possibile che questo paese, nelle sue istituzioni, sia capace di guardare solo indietro? Cioè, hanno fatto una mostra in onore dei campi Hobbit degli anni 70. Cioè, ma io non ho parole. Meno male che ci sono invece questi privati. Prada è un esempio, ma potrei parlare di... no, non potrei parlerò di altri marchi ed elencherò che cosa stanno facendo, che guardano avanti. Il nostro paese, comunque il mondo, ha bisogno di guardare avanti, non di guardare indietro. Ma in questo momento sembra che il lavoro che sta facendo, per esempio, il nostro governo, ma non solo il nostro governo, ce ne sono altri, sulla cultura, è quello di guardare indietro. E vabbè. Allora, torniamo un attimo a Prada, poi passiamo a Pinot. Così la smettiamo con questa cosa. Allora, Prada ha la Fondazione Prada a Milano, poi ha questo spazio, l'osservatorio, che riserva questo genere di mostre sempre a Milano, e poi a Venezia ha un altro spazio importante dove fa delle mostre bellissime, devo dire, quelle su Human Brain, per esempio, che ho visto quest'estate a Venezia, una mostra enorme nel senso che c'è un impiego di denaro, oltre che di intelligenza, pazzesca, cioè molto denaro, molta intelligenza. La mostra che ha fatto adesso alla Fondazione, che è i paraventi, l'ha fatta in contemporanea a Milano, a Shanghai e a Tokyo.
Ah sì?
Eh sì, cioè a Shanghai Prada ha uno spazio suo, dove fa mostre. Ora, siccome ovviamente parlando di paraventi si parla di una, chiamiamola arte, artigianato, chiamiamola come vuoi, di ascendenza asiatica, siccome i paraventi l'hanno inventato in Cina, poi sono passati in Giappone, poi sono passati in Europa, la mostra è partita a Milano alla Fondazione Prada e una settimana, 2 settimane dopo, non lo so, hanno inaugurato con altri items, con altre cose, insomma, a Shanghai e a Tokyo. Insomma, non è proprio una robetta. Cioè, questo fa impressione. Cioè, io ogni volta che vado da Prada, poi vi dirò di Pinot e vi dirò degli altri, sono impressionato dall'intelligenza e dal denaro. La Mostra dei Paraventi l'ha fatta. Come curatore, e non è un italiano, mi spiace, il direttore della Portrait Gallery di Londra. Queste cose
Un altro inglese.
sì, esatto, sì, esatto, però questo è vivo, non è morto. Questo fa impressione, perché non è l'impressione, non è quanto se la tirano questi, cioè. Quando poi vedi i risultati di questa mostra, cioè in questa mostra ci sono dei pezzi che provengono da collezioni private, pezzi di, come dire, dei secoli passati. E poi ci sono, non so, 15-20 pezzi fatti apposta da alcuni tra i maggiori artisti contemporanei. Tu dici, ma io sono che sono di periferia, dico, ma questi quanti soldi hanno? Come fanno a fare delle mostre così impressionanti? E allora uno fa dei ragionamenti e dice: ma queste mostre servono per vendere? Cioè, Prada è un brand. Adesso, al di là della Miuccia Prada e del Bertelli, che sono delle persone, Prada è un brand quotato in borsa, quindi insomma deve pur rendere conto a ogni tre mesi, ogni 6 mesi, sono le trimestrali di quanto ha fatturato, quanto ha guadagnato, quanto ha perso ai suoi simpatici azionisti, e però fa queste cose qua. Allora uno cerca di ragionare e di dire: allora, prima di arrivare al ragionamento, prendiamo Pinot. Allora, Pinot, come quasi molti sapranno, tutti più o meno sapranno, è l'azionista di riferimento, diciamo, il padrone, diciamo la verità, della Kering, che è il secondo gruppo del lusso al mondo. Significa Kering, per esempio, significa Gucci, Saint Laurent e altri. E anche, se dico una stupidaggine, Federico, perché qui ogni tanto questa cosa non mi si impianta mai in testa, di Christie's, dico bene?
Sì, di Cristi, se non ricordo male, è anche recentemente acquisito Gagosian, la galleria.
È entrato con Gagosian. Allora, al confronto di quello che hanno i Prada, che ha il marchio Prada, che pure chapeau, questo qui fa paura, nel senso che c'ha a Parigi due posti, la Bourse du Commerce e un altro posto, che non mi ricordo come si chiama. A Venezia c'ha Palazzo Grassi, la Punta della Dogana e il Teatrino. A Lens c'ha un altro posto. Per posto intendo delle sedi fisse dove adibite a esposizioni d'arte. Poi c'ha Christie's e adesso entra come dire, in co-partnership, adesso non lo so bene, non me lo ricordo come l'accordo con una delle gallerie, o forse, no, forse, no, forse, con la galleria d'arte americana più potente al mondo. È giusto? Sì.
Sì, dovrebbe, co
Che ha
commercialmente.
commercialmente, che ha una serie di location sparse per il mondo, perché mica c'è da solo a New York. Cioè, quando vai da Gagosian a New York, entri, ti viene male perché dici: ma cos'è, una galleria privata o è il Louvre? Cioè, una roba dove ti giri, dici: ma no, non è possibile. Vabbè, ma quella è New York. New York è la capitale mondiale dell'arte contemporanea, non lo è stato sempre, ma lo è dalla Seconda Guerra Mondiale in poi, dagli anni 60 in poi, attualmente continua ad esserlo, e va bene. Vabbè, poi c'è Cristi, abbiamo detto. Allora, io ho qui il calendario, ma non ve lo posso leggere comunque, perché non finirebbe mai, di quelle che sono le mostre che lui ha previsto nei prossimi mesi, no? Cioè, è una cosa pazzesca, nel senso che è un calendario che qualsiasi museo d'arte contemporanea italiano, ma vabbè, magari non dico addirittura europeo, non dico Louvre, queste cose qua, ma non ce l'hanno una roba così. C'è un potere impressionante. L'altro L'altro grande gruppo del lusso, che è l'VMH, si è fatto costruire al centro di Parigi un altro di questi mega location, dove anche lì, anche loro cominciano a fare mostre impressionanti. Sono un po' indietro, devo dire, rispetto a Kering, perché lì da Kering il Pinot papà, adesso c'è il Pinot figlio, quello sposato con la Salma Hayek, che peraltro in questo poco tempo fa ha acquisito una super agenzia di cinema, a proposito di...
Interessante.
Si chiama CAA, è una delle agenzie più importanti di cinema, di tipo quelli che gestiscono, non so, Leonardo DiCaprio, Robert, cose così. E poi cos'è che sta facendo? Ah sì, ha messo su una casa di produzione che si chiama Saint Laurent, esattamente come il marchio moda, che produce film. Cioè, mi sembra che siano già andati a Cannes o qualcosa del genere. Ma sai, lui c'ha la moglie che è Salma Hayek, che quindi voglio dire, che è la... Cioè, la Salma Hayek ha recitato la parte della strega cattiva nel film, l'ultimo film che hanno fatto su Gucci, no? Che faceva ridere, perché lei, che è la moglie del padrone di Gucci, fa la strega cattiva nella storia dei Gucci prima, no? Dell'omicidio e di tutto quanto. Fa la parte della quella cattiva che poi trova il killer, insomma, eccetera, eccetera. E quindi anche queste incursioni nel cinema sono impressionanti. Allora, torno a un po' indietro al discorso con cui siamo partiti da Prada. Il discorso è: ma c'entra col commercio? Allora, la Triennale di Milano, e io so che salto da una parte all'altra, però, Triennale di Milano ha fatto questa mostra molto discussa sulla pittura contemporanea italiana. Chi è che l'ha sponsorizzata? Valentino. Valentino, marchio Valentino, acquisito di recente da Kering, c'è ancora dentro un pezzo della moglie dello sceicco del Qatar, che prima era loro, ma insomma Kering ha comprato un pezzo ed è un programma che se lo compra tutto. E Pierpaolo Piccioli, che è un designer, che è il designer di Valentino da tempo, ed è un ottimo designer italiano. Allora, se voi andate alla Triennale e comprate il catalogo della mostra, 120 artisti italiani, pittori, 120 pittori italiani, nel catalogo, come giusto, c'è la prefazione al presidente, poi c'è un testo del curatore, poi c'è un testo di un altro critico, un altro, ma il secondo testo è di Pierpaolo Piccioli.
Beh, questa è un po' una cosa no anche nuova per certi versi.
È nuova. Pierpaolo Piccioli, che è un ragazzo intelligente, adesso io ce l'ho qui in mano, non ve lo sto a leggere, e dice: vabbè, io non è che sono un gran... perché comunque è intelligente, lo sa che fa un altro mestiere. Allora, Piccioli, Valentino si è sempre mosso molto bene, negli ultimi anni, addirittura ha editato dei libri, dei romanzi. Cioè, ma roba bella, nel senso che narrativa di giovani scrittori internazionali, libri piccoli, non, nel senso non 600 pagine, ma 100, 120, 200 pagine, confezionate in box meravigliosi. Sono presenti quei box, quelli che si mettono, le signore mettono nel boudoir, da cui col cassettino tirano fuori i gioielli, la collana. Ecco, dei box di questo tipo dove ogni cassettino ha un libro mai editato prima, e non sono in vendita. Cioè, Piccioli li ha regalati agli amici. Cioè, agli amici, vabbè, insomma, io non sono amico, me ne ha regalato uno, perché siccome faccio questo mestiere poi scrivo, giustamente, ma scicchissimo, ma mica uno, ne hanno fatti due o tre. Quindi si muovono bene. Piccioli che cosa fa? Sponsorizza questa mostra e appare al secondo posto. Allora, detto che è bravissimo, detto che ha sponsorizzato la mostra, magari subito al secondo posto un suo testo in cui lui dice: mi seguo molto, anche se non sono un esperto, ma non so, un po' mi fa ridere. Però, vabbè, come si dice, oh, ragazzi, per fare le mostre il denaro serve il denaro, lo so, e quindi, vabbè, segnalo il fatto in sé. Non so, a Roma, per esempio, c'è Fendi, Fendi è Kering o è, no, Fendi è LVMH, che LVMH significa Louis Vuitton, Dior, Fendi, eccetera, eccetera, sponsorizza e non sponsorizza, produce, non solo sponsorizza, perché nel caso citato, quello di Valentino con la Triennale, ha sponsorizzato una mostra. Nel caso di Prada, le mostre che ho citato, o nel caso di Pinot, non sono sponsorizzazioni. Una volta erano sponsorizzazioni, cioè una volta iniziarono con le sponsorizzazioni, ma adesso questi producono le mostre. Pinot è un caso straordinario, nel senso, Punta della Dogana a Venezia non è un posto qualsiasi. Venezia è meravigliosa, cioè, i palazzi sono tutti bellissimi, ma Punta della Dogana è un posto pazzesco, è in una posizione pazzesca. Lui l'ha ristrutturata col giapponese di turno e fa una mostra dopo l'altra. Allora torniamo alla domanda per cui io non ho una risposta. Cioè, la ricaduta su un brand, un dispiegamento di energia, denaro, energia che è uguale, EMC2, no? Voglio dire, energia che è uguale a denaro più intelligenza. È veramente un utile. Per il brand, cioè, vendi di più le borsette Prada, tanto si vendono solo le borse, per cui anche tutti gli altri, anche Valentino e tutti gli altri, perché fa queste mostre? Io penso di no, non, cioè, non lo so, non so darmi una risposta. Allora, facciamo un altro esempio. Alle sfilate, tutti, chic e meno chic, picchiano in prima fila le celebrities, no? Allora, le celebrities una volta erano cinema. Adesso è molto musica, e a livello tale che un musicista è diventato il direttore artistico della collezione Uomo del brand più lucroso e potente del mondo, Louis Vuitton. Allora, lì sì che io vedo un ritorno, nel senso che ci sono i social, giusto? Se tu hai, non so quanti siano, 10 milioni di follower sul tuo social e vai a dirigere un brand, e beh, qualcosa, a qualcosa servi, al di là del fatto che poi uno sia più o meno bravo, non sto facendo nessuna critica all'attuale direttore artistico uomo di Louis Vuitton, prima di tutto perché ha fatto una sola sfilata e devo dire che a me mi è pure piaciuta, cioè una roba impressionante. Hanno chiuso un ponte a Parigi, hanno speso non so quanti milioni di euro, non può essere meno, cioè hanno fatto sfilare non so quante centinaia di modelli e centinaia di pezzi e c'è poco da dire, era una bella sfilata. Tanto poi quello che vendono sono le borse, perché siamo sempre lì. E poi Louis Vuitton, giustamente, cioè Louis Vuitton nasce come uno che faceva valigie, e quindi che Vuitton venda le borse è anche giusto. Anche gli altri vendono solo le borse, perché tanto non si vende nient'altro. Resta sempre curioso come fanno, quanta gente è che compra queste borse. È vero che per loro il mercato è il mondo, cioè non è che il mercato è quello di Europa o degli Stati Uniti. Una volta erano quelli i due mercati, no? Europa e Stati Uniti. Adesso l'Europa è in calo, ma pure gli Stati Uniti sono in calo come vendite di questa tipologia di queste merceologie. Come tutti sappiamo, il mercato vero è quello asiatico. Il numero uno è quello cinese, a ruota no, distanziato, anche perché i numeri non possono essere differenti. C'è quello coreano, quello giapponese, quello di altri luoghi, vabbè, quello degli Emirati Arabi, sono in quattro negli Emirati Arabi, per cui non è che sì, spendono molto, ma per quanto spendano tanto non sono numeri che possono reggere titoli in borsa, ecco. non in borsa della borsa, quella che compra in titoli stock exchange, stavo dicendo.
Certo.
Ma insomma, se si parla di musica, di cinema meno, dai, diciamo la verità, il cinema, non è che lo dico io, è in grossa crisi, nel senso che, vabbè, con Netflix o con altre opportunità di questo tipo, la produzione cinematografica, la gente che va in sala ce n'è meno. Quindi non c'è paragone tra un musicista famoso e un attore famoso. Sì, ce ne saranno 10 di attori famosi, ma musicisti con seguito micidiale ce n'è molti di più in tutto il mondo. E gli artisti? Sono così conosciuti questi artisti, cioè io questi qua, il Kate Crawford, io sono ignorante, d'accordo, ma Kate Crawford e Vladan Joler, che sono un simpatico giovanotto e una simpatica giovanotta, non li conoscevo. Ma non credo che comunque, al di là di questi, che sono veramente molto di ricerca, sono dei ricercatori, ok? Ma insomma, quanti saranno gli artisti che la gente potrebbe citare? E per gente non intendo quelli che comprano le borse, dai, che comprano le borse da migliaia di euro, perché il
Certo.
collegamento è quello lì. Se io prendo una signora che compra una borsa da 5.000 euro da Hermès, che pure lui fa delle mostre pazzesche, perché a Parigi fanno delle mostre mica da ridere. E gli dico: scusi, signora, lei mi dice cinque grandi artisti contemporanei? Sì, ma magari cinque, sì. Poi magari becchi quella che ne sa 35, perché adesso non è che. Però, insomma, mediamente la vedo difficile. E allora, dove sta il link? Secondo
Infatti,
me.
questa è una bella
Vabbè.
domanda, Aldo, che
No,
risposta.
perché sai, di solito il link uno dice: allora, beh, arti visive, la moda è in qualche maniera un'arte visiva o un'artigia, insomma, molto visiva. Poi non dimentichiamoci quello che fanno durante le sfilate questi marchi. Cioè, prendono gli artisti più pazzeschi che ci sono in giro, non so, penso alla Vasconcelos. Joana Vasconcelos, che è un'artista molto importante in questo momento al mondo, fa una sfilata, fa Dior l'acchiappa, LVMH, per fargli fare la scenografia della sfilata di Dior, donna, e lei fa una scenografia che secondo me la sfilata non si vedeva più. Nel senso che ha fatto una roba pazzesca, cioè è bravissima ed è potentissima. E poi fa delle cose in tessuto. Per cui ha fatto delle cose pazzesche, secondo me. Non so se faccio, non so, vorrei essere cattivo, ma insomma, e poi mica basta quello, perché poi vai nei negozi. Cioè, la Kusama, la giapponese dei Pois, cioè, ma la Kusama ha tenuto vetrina in negozi di tutto il mondo. Non vorrei dire una stupidata, ma era di nuovo Vuitton.
Sì, potremmo definirla quella una personale diffusa a livello planetario, perché era una personale su tutti i negozi di Louis Vuitton, effettivamente, insomma,
Oh, ma
è
quanto è grande un
balzata
negozio
anche
di
alla
Vuitton?
cronaca.
Ah, no, un negozio di Vuitton a New York, è grande come due volte una galleria normale di Milano o di Roma.
Sì, sicuramente,
In tutti i
sicuramente.
negozi. Cioè, e la Vasconcelos uguale. Cioè, in via Monte Napoleone un giorno sono passato. Siccome lei fa queste cose che si proiettano, no? Fa queste sculture di tessuto micidiali, coloratissime, eccetera. A un certo punto passo in via Monte Napoleone e c'era un pezzo di una scultura grande della Vasconcelos che usciva da sopra del negozio. Io ovviamente non ricordavo a memoria che fosse quello un negozio di Dior, però ho visto la Vasconcelos e ho detto: eccola là, quello è il negozio di Dior. Allora, anche queste intersezioni ormai, cioè, Dior fa tutte le sfilate donna a un artista importante che
Però donna, è un'artista donna, diciamo così.
lei la
Alcune, la maggior parte sì.
sì, no, picchia molto sul discorso del femminismo, un femminismo insomma un po'
no, non esattamente quello delle suffragette, ma insomma fa molto discorso sul femminile, no? E quindi prende artiste donne. Cioè, quelle sfilate lì hanno un costo mostruoso. Ma vabbè, ok, lì lo vedo il link anche commerciale, dove do alla parola commerciale. Non è una parolaccia, eh? Cioè è un fatto, cioè è una realtà, gli artisti dovranno pur mangiare, no? Cioè, tutti gli artisti, no? Credo che da Giotto che faceva l'usuraio in avanti, insomma, il problema si pone a tutti gli artisti. Ora, i fortunati, come possono essere Vasconcelos o altri, non so, Vezzoli con Prada, ha una relazione particolare. Si vede che, non so, la Miuccia, Albertelli, Vezzoli gli piace proprio, per cui salta sempre fuori. Ma detto questo, invece voglio dire, i Paraventi o questi due ricercatori di cui parlavo prima, o altri che fanno mostre con Pinot, eccetera, eccetera, N non c'entrano un tubo, cioè non c'è un link così, che tu trovi così diretto. E allora uno può dire, vabbè, è la ricaduta sul brand, della notorietà sul brand, ma io non sono convinto che sia tutto lì. Cioè io penso che i Pinot o i Prada o anche altri hanno veramente una passione per questa roba qui, se lo possono permettere e lo fanno. Io non credo, oh, ragazzi, magari mi sbaglio, ma non credo che ci possa essere un calcolo così perfetto geometrico. Io credo che i Pinot o la signora Miuccia Prada, di quello che gli dice il CEO, non gliene frega niente. Il CEO intendo il povero disgraziato che in quel momento è stato assunto per far quadrare i conti in questi marchi, che come accade ai designer, che sappiamo che ormai vengono sostituiti con la velocità del fulmine e magari spostati da un
Degli
marchio all'altro.
allenatori di calcio vengono sostituiti con la velocità degli allenatori di calcio.
Questo succede anche ai CEO, no? Che sono meno famosi, meno esposti. Ma quando si espongono, perché qualcuno ha cominciato ad esporsi e divengono abbastanza, come dire, faccio il cito Bizzarri, che era il CEO che ha picchiato lì da Gucci il celebre designer italiano, che poi è stato sostituito un paio d'anni fa. E beh, lui era abbastanza uno, come dire, all'onore delle cronache, era uno che appariva abbastanza, no? È stato sostituito anche lui, cioè in un attimo, pam pam. E a volte non vengono neanche, no? Ci sono dei momenti in cui non c'hanno neanche, va via uno, arriva un altro. Cioè, da Gucci è
Sì.
successo così, nel senso che là, che peraltro non è italiana, così sarà contenta la Meloni, la peccato che lavora per i francesi, che è meno contenta. Ma l'attuale CEO, diciamo, di Saint Laurent, che è un marchio che sta andando molto bene ultimamente, ha avuto delle grosse crescite, è stata messa a capo della divisione per cui tutti i CEO riportano a lei, sto parlando di Kering e quindi dei Pinot, aspettando di trovare il grande sostituto di Bizzarri, mentre hanno trovato il sostituto del designer, non hanno ancora, come dire, fissato la posizione del CEO. Per cui, come dici tu, allenatore di calcio o meno, i CEO sono lì a far quadrare i conti, ma non hanno il potere di decisione in questi casi qui. Che, allora, parliamoci chiaro: LVMH è quotato in borsa, Prada è quotato in borsa, Pinot, scusatemi, Kering sono quotati in borsa, ma restano delle aziende di famiglia, nel senso che finché ci sono i fondatori, cioè a dire, LVMH ci sta quello là che è il fondatore ed è uno dei tre uomini più ricchi del mondo. Uno qualche volta dicono è il più ricco, poi dopo Musk fa qualche cazzata, gli viene bene e diventa più ricco Musk, poi dopo Musk fa cazzate con X, con come si chiama lì, Twitter, e allora diventa pericoloso. Insomma, quello lì, vabbè. però c'ha già i due figli dietro che sono stati messi in pole position in una maniera o un'altra. Pinot ha lasciato al figlio proprio il ruolo, quello, il figlio quello sposato con la Salma Hayek, ma è stato Pinot l'altro che era, veniva da ramo assicurazioni, se non sbaglio, una cosa del genere, poi si è messo nella moda ed era un enorme un collezionista sfegatato, cioè uno che
sì.
La passione, insomma, e la Prada e il Bertelli uguale, cioè sì, sono in borsa, ho capito, però loro sono sempre i fondatori, sono sempre lì a capo della situazione e finché non schiattano, brutto da dire, ma io non voglio assolutamente che succeda, ma schiattiamo tutti prima o poi, queste aziende restano delle aziende di famiglia e non sono europee, perché sì. Casi di genere in America non ce n'è.
Quindi... questo è singolare come cosa. Sono tutti gruppi europei.
Sono gruppi che fanno riferimento a una famiglia e sono europei. Non esiste. Negli Stati Uniti una cosa del genere non esiste. Non c'è nessun gruppo che... Sì, Ralph Lauren, ma insomma non è a questo livello qua. Non c'è nessun gruppo. Cioè ci sono dei gruppi che provano un po' a fare il verso a queste multinazionali del lusso con tanti marchi, ma non sono neanche lontanamente paragonabili quanto a fatturati e quanto a insomma, fama, diciamo, no? Cioè, non voglio fare esempi, non mi piace, perché non. Insomma, però questi sono gruppi europei che dominano il mercato del fashion, grazie a Dio, finora, con questa forte connotazione di interesse per l'arte contemporanea, che non è in nessun modo, lo so, ho già detto 10 volte, ma lo ripeto, sto convincendo me stesso, in relazione diretta al fattore marketing commerciale. E poi guarda, e poi la finisco. Lo si vede non solo da, perché è impossibile fare dei calcoli di questo tipo, ma dalla qualità delle cose che fanno. Torno all'inizio di quello che ho detto. Ma una mostra come questa qua, che di questa mattina, è una mostra di enorme qualità. Non so neanche se è una mostra d'arte, non so come chiamarla. È un'esposizione di enorme qualità. Ma che ritorno vuoi che abbia? Cioè, io non so chi andrà a vedere questa mostra. Io proverò a scrivere, ne sto parlando adesso. Ma è una mostra difficilissima. Cioè, non è con queste cose che fai che acchiappi i numeri del mercato, o no?
Ma quello che stai dicendo, Aldo, innanzitutto, sì, sicuramente è un interrogativo da porsi, certamente, direi anche a livello statistico, ma diciamo dall'analisi che hai fatto emergono due fattori. Innanzitutto questo cambio, diciamo, di passo, un tempo si sarebbe detto di qualità, di intensità, va bene, cioè si è passati appunto da dei semplici sponsor, come in grande stile potrebbe essere quello di Valentino nel caso che hai citato, della Triennale, o di altre cose, quindi con una sorta di sopravvissuto, diciamo, dell'era delle sponsorizzazioni, e dall'altra poi a diventare come hai scritto nel titolo, dei mecenati, cioè coloro che proprio producono, ma nel caso che ci stai riportando, addirittura che incentivano una ricerca, per questa come quella dell'intelligenza artificiale, il rapporto con l'arte, eccetera, insomma, diciamo abbastanza sulla cronaca, ancorché sulla storia, no? È una cosa recentissima, diciamo così, quindi presa in analisi, le mostre si contano più o meno sulla punta delle dita. Ecco.
Sì, è la produzione che impressiona, perché uno dice, mi prendo una mostra già fatta da qualche parte, stava a New York, la porto a Milano, faccio il figo e faccio la mostra.
Ma questo è un management culturale, secondo me, un po' diverso da quello,
cioè, facciamo da quello che fanno loro. L'ennesima mostra su Andy Warhol, facciamo l'ennesima mostra su Banksy, cioè i nomi che sono blockbuster, quelle robe lì che tanto la gente sa chi sono e bene o male vai a vederlo, magari io no, ma la gente no, che non fa il mio mestiere, che fa altro nella vita, magari di più intelligente e utile, va a vederla. Ma questi non fanno queste cose qua. Questi producono mostre, a volte con nomi molto conosciuti. Comunque non una mostra su Andy Warhol che non c'è più. La fanno su Michael Kelly. Chi è? Pinot, dov'è che la fa?
Sì. Comunque un artista, se vogliamo, anche abbastanza difficile, non immediato.
Sì, per dire uno che comunque un po' ti suona, no? Sì, Michael Kelly a Parigi alla Borsa del Commercio. Da settembre 2023, cioè, ma la producono loro, cioè voglio dire, tirano fuori loro i nomi, poi tra l'altro comprano, perché poi non è che fanno solo, poi comprano anche. E uno dice, vabbè, bella fatica con tutti i soldi che hanno, no, ma non bastano i soldi. Qui ci vuole la passione e ci vuole il cervello, perché se bastano i soldi. Dai, noi che un po' del mestiere lo siamo, un po', io non sono del mestiere, ma voglio dire che frequento questi posti, ci vuole il cervello, non bastano mica i soldi. C'è un sacco di gente che non. Ma i soldi, con i soldi uno si compra la Lamborghini, si compra la McLaren, ma mica fa una mostra sull'intelligenza artificiale di mappe che non andranno a vedere in 20. No, non è vero che. Poi non è vero neanche quello che sto dicendo, però insomma non c'è, perché sarei stupido a dire che poi vabbè la mostra dell'intelligenza artificiale non la va a vedere nessuno, non è vero, ci andrà un sacco di gente, anche di persone che non sono necessariamente collegate al mondo, diciamo, degli addetti ai lavori dell'arte contemporanea.
Certo.
Resta il fatto che non c'è nessun rapporto numerico diretto tra fare queste cose e vendere le borsette.
Infatti, tanto più Aldo che molte, addirittura le hai citate anche chiamandole per nome, molte sono delle fondazioni, per cui la fondazione sappiamo che è, non so come definirla, comunque una ragione sociale a sé stante. Che non può essere, no, diciamo così, sul mercato come invece è, ma la fondazione beneficia, generalmente deve avere comunque sia, sì, almeno in Italia, una regolamentazione tale per cui deve aver garantito una sorta di budget o delle entrate, comunque sia, del denaro, no? Quindi, diciamo, come da legislazione. Quindi è singolare questo aspetto, per cui potrebbe essere quasi intrapresa come una cosa a perdere per certi versi, questa cosa qui.
Pensa Rolex. Allora, Rolex ha un regolamento interno. Rolex fa delle mostre, eh? Le fa da mo', le fa sempre, le ha sempre fatte, sono delle belle mostre. Hanno l'impatto che può avere le mostre che è fatta alla Bourse du Commerce o alla Punta della Dogana, però fa delle signore mostre. Rolex è un, non mi ricordo come si chiama, sono la memoria, se è una fondazione, una cosa, ma insomma, Rolex non può avere utili, cioè deve reinvestire per statuto, ovviamente. Sì, c'ha delle persone che lavorano che vengono pagate, ma non può avere utili, cioè deve quello che guadagna deve reinvestirlo in operazioni culturali di questo tipo, per statuto.
Interessante.
Questo è solo un esempio, non me ne vengono in mente, ma Cartier, cioè, a Parigi fa delle bellissime, ma bellissime, come dire, operazioni di questo tipo, ma
Beh,
anche
forse è stato un po' il primo, no? Cartier con la sua Fondazione Cartier,
La
insomma.
Fondazione Cartier fa delle cose bellissime, cioè, ma anche adesso non mi ricordo chi è, di fronte alla Triennale, e poi dopo finiamo perché l'abbiamo tirata lunga, di fronte a questa mostra che ho citato prima, che è sponsorizzata da Valentino, prima che chiudesse ci stava una mostra che credo fosse Cartier, molto bella, di artisti internazionali di pittura. E però non mi aveva dato l'impressione di essere una sponsorizzazione, cioè una mostra prodotta da, che stava al primo piano della Triennale, e non è la prima volta che lo vedo. Quindi anche in quel caso lì, secondo me, al pubblico della Triennale di comprare Cartier non gliene frega proprio niente, ed era una gran bella mostra comunque. Non so, sto addentrandomi su un terreno scivoloso, perché tutti i meccanismi commerciali, intendi? Sì, i meccanismi economici, è più giusto usare questo termine che commerciali, che legano i musei
alle fondazioni, alle sponsorizzazioni, alla produzione, no, non sono così bravo da poterne parlare in maniera senza dire delle stupidaggini. Insomma. Posso solo ricordare che vedo queste cose in movimento nei musei e che secondo me alcune volte, molto spesso, ci sono i marchi moda di mezzo. Ecco, per esempio, al Brooklyn Museum di New York a Williamsburg, a Brooklyn, ho visto cose di questo tipo. Cioè il museo fa delle mostre sue e poi a un certo punto uno spazio preso da un marchio moda che produce una mostra in quello spazio lì, ma la produce lui. Questo...
Quindi affitta la location praticamente.
Sì, sì. Ovviamente il museo gliela dà, i musei di lì non scherzano, siccome hanno un pacco di soldi, il Brooklyn Museum ha un pacco di soldi, per esempio, il nuovo sindaco di New York gli ha concesso anche di recente, gliela dà. Però non è che fai quello che vuoi, cioè hai un filtro di qualità che se no col cavolo che ti danno spazio e ti fanno esporre. Difatti l'ultima che ho visto erano quattro artisti, tutti di una qualità mai sentiti prima, nella mia enorme ignoranza, tutti straordinari. In mezzo a altre tre mega mostre, che il museo è grande e che fanno. Ecco, questi qui sono degli inserimenti di un altro genere ancora, non a casa loro, ma comunque prodotte da loro.
Questo forse è quasi una sorta di mecenatismo puro per certi versi.
Sì, perché uno può sempre dire, vabbè, la ricaduta sul brand, no? Cioè,
infatti, no, in questo caso no, però, perché è una cosa...
L'allure del brand, eccetera, eccetera, ma io credo che, boh, non so, non so come si possa collegare quantitativamente una cosa del genere. In particolare per l'arte contemporanea a me sembra che si possa... Mica tanto. Sì, la sfilata, durante la sfilata va bene, ma comunque anche la Vasconcelos per Dior, cito lei perché la conosco, allora mi viene in mente. Io, che è una grande artista, ma non credo che abbia tutti sti follower pazzeschi. Cioè, i numeri sono quelli, non sono quelli di un musicista come quello che fa appunto il design per Louis Vuitton. Quelli sono altri numeri. Va bene.
Bene, direi che è interessante e soprattutto interrogativo questa cosa che hai sollevato, Aldo, perché poi al netto di tutto quanto le pubblicità continuano ad andare anche velocemente di questi marchi che hai citato, quindi non è che c'è una sottrazione da una parte a beneficio di un'altra eventualmente, quindi anzi c'è un rilancio, abbiamo visto... addirittura sportivi, insomma, tennisti, quindi c'è
Sì, arriva dappertutto. Sì, beh, per esempio nello sport stanno succedendo cose che prima erano relative, nel senso prima c'erano, però magari ne parliamo un'altra volta, che è una roba molto interessante, nel senso che prima c'erano i marchi per lo sport, adesso ci sono i brand moda che entrano nello sport, che è una roba diversa.
Infatti, quindi è curiosa questa
Pure il
faccenda.
contrario, marchi che dallo sport transitano nel fashion puro e semplice, cioè, che ci sono anche quelli.
Sì.
Vabbè, come si chiama? Moncler. Ragazzi, Moncler era una roba per lo sci, adesso è un marchio potentissimo ed è un marchio fashion, non è un tecnico sportivo. E questa potrebbe essere un'altra chiacchierata.
Chiacchierata, il quale Moncler qualche anno fa fece una sfilata con un'artista contemporanea proprio a Milano, una delle ultime prima del pandemico, o comunque
Allora, non
in zona
c'è dubbio che
pandemica. Che
l'attrazione, la famosa attrazione Schiaparelli da lì è un'attrazione temporale.
funziona alla grande.
Sì, non
In
c'è
questi
arte.
giorni, Aldo, stavo riflettendo sul concetto di ready made, no? E mi viene in mente una cosa. Cioè, Cioè, però non è un caso che il ready made nasce in America, no? Perché il famoso Henri Renoir di Duchamp, eccetera, la quale America aveva già in quel periodo lì messo fuori i negozi che vendevano abbigliamento già pronto. No, mi incuriosisce molto questa cosa qui, no? All'inizio del Novecento esisteva già una moda pronta, sicuramente da quelle parti molto, molto più che da altre parti, è una domanda. Dalle altre parti c'era ancora un livello, diciamo, sartoriale, non c'era una produzione pronta come invece negli Stati Uniti. Ho letto che già c'era, dall'Ottocento che esiste questo discorso, no, degli abiti pronti. Uno va in un negozio, compra un paio di pantaloni e se ne va via.
Dovrei approfondire, non so.
E quindi questa, lo vedevo molto in relazione con questo concetto del prêt-à-porter, no? Dove, diciamo, l'artista prende un oggetto, chiaramente lo decontestualizza, lo porta, si parlava sempre in quel periodo, anche in altri termini, in altri artisti, sul piano dell'elevazione dell'oggetto alla piattaforma dell'arte, e quindi prende un oggetto dal banale, lo porta lì, ma mi colpiva molto questo parallelismo tra prêt-à-porter e prêt-à-exposer per certi versi, no? Quindi chiave dadaista, diciamo così, quindi attraverso l'utilizzo del paradosso. Ci vedevo un certo parallelismo da questo punto di vista, insomma. Chissà, sarebbe interessante anche approfondire questo aspetto, perlomeno dal punto di vista storico.
Scriviamo un libro, dai, facciamo un libro a due mani.
Quindi benissimo, allora abbiamo approfondito questo aspetto, abbiamo visto come cambia il rapporto tra moda e arte, ma tra capitale che gestisce anche la moda e l'arte, la produzione dell'arte, quindi in termini virtuosi. Quindi ringraziamo Aldo Premoli come sempre per la sua puntualità, di analisi e di approfondimento. Ci diamo appuntamento alla prossima volta.
Va bene, buona serata a tutti,
Grazie.
grazie.
Grazie Aldo, buonasera, diamo la linea alla regia. Un caro saluto a tutti, Radio Arte, Schiaparelli e Dalì. Mi raccomando, riascoltate sul podcast tra qualche giorno a vostra disposizione su radioarte.it.